Quarta lezione, parte seconda, rispondendo all'ipotesi se nel paradiso c'era la generazione mediante il rapporto sessuale, l'Aquinate afferma: sembra che nello stato di innocenza la generazione non sarebbe avvenuta mediante il rapporto sessuale. Infatti, dice il Damasceno, cioè San Giovanni Damasceno, che il primo uomo stava nel paradiso terrestre come un angelo. Quindi nel paradiso non ci sarebbe stata la generazione mediante il rapporto sessuale. I primi uomini furono formati in età perfetta. Se dunque ci fosse stata in essi, prima del peccato, la generazione mediante il rapporto sessuale, si sarebbero uniti carnalmente anche nel paradiso. Ma ciò è falso, come risulta dalla scrittura, qui il riferimento a Genesi 4:1. Nella congiunzione carnale, l'uomo diviene al massimo grado simile alle bestie per la violenza del piacere. Perciò viene lodata la continenza mediante la quale gli uomini si astengono da siffatti piaceri, ma è stato il peccato a rendere l'uomo simile alle bestie, secondo le parole del Salmo, Salmo 48, 21. L'uomo, essendo stato posto in onore, non ebbe discernimento, si mise al pari dei bruti giumenti e divenne simile ad essi. Quindi prima del peccato non ci sarebbe stata la congiunzione carnale fra l'uomo e la donna. Nello stato di innocenza non vi sarebbe stata corruzione di sorta, ma il rapporto sessuale corrompe l'integrità virginale. Quindi nello stato di innocenza non ci sarebbe stato il rapporto sessuale. In contrario, cioè contro queste posizioni, dice San Tommaso, ci sono le seguenti considerazioni che sono state svolte. Prima del peccato, come dice la Genesi 1:27, 2:22, Dio creò l'uomo maschio e femmina, ma non vi è nulla di inutile nelle opere di Dio. Quindi, anche se l'uomo non avesse peccato, ci sarebbe stato il rapporto sessuale al quale è ordinata la distinzione dei sessi. La scrittura dice che la donna fu creata in aiuto dell'uomo, Genesi 2:18 e seguenti, ma non si può trattare che della generazione che si compie mediante il rapporto sessuale, poiché per qualunque altro scopo l'uomo poteva essere aiutato meglio da un altro uomo che dalla donna. Quindi anche nello stato di innocenza ci sarebbe stata la generazione mediante il rapporto sessuale. A questi argomenti pro e contro San Tommaso risponde: alcuni antichi dottori, considerando la turpitudine della concupiscenza che attualmente si riscontra nel rapporto sessuale, pensarono che nello stesso stato di innocenza non ci sarebbe stata la generazione mediante tale rapporto. E in questo senso San Gregorio Nisseno insegna che il genere umano nel paradiso si sarebbe moltiplicato in maniera diversa, come furono moltiplicati gli angeli, cioè senza unione sessuale, per opera della virtù divina. Ma questa opinione non è ragionevole, continua San Tommaso. Infatti le attribuzioni di ordine naturale non sono state né sottratte né conferite all'uomo a motivo del peccato. Ora è evidente che secondo la vita animale posseduta anche prima del peccato, come si è già visto, qui San Tommaso fa riferimento ad una questione precedente della Summa di Teologia e in particolare alla questione 97, articolo 3. Era naturale per l'uomo generare mediante il rapporto sessuale, come lo era per gli altri animali perfetti, e ne abbiamo la riprova negli organi naturali destinati a tale funzione, per cui non si deve dire che prima del peccato essi non sarebbero stati usati come anche gli altri organi naturali. Di conseguenza, secondo San Tommaso, traendo le conclusioni da questa argomentazione, e qui cito un passo tratto dal libro di Otto Hermann Pesch su San Tommaso, già variamente utilizzato finora, pagina 228, da cui prendo la citazione. cito letteralmente, la dualità sessuale e l'ordinamento al rapporto sessuale appartengono alla natura dell'uomo. La corrispondente struttura corporea lo prova, poiché essa non è in primo luogo conseguenza del peccato. La differenza fra i sessi e l'attività sessuale sono dunque paradisiache, cioè proprie dello stato edenico, caratteristiche della vita condotta nello stato edenico da Adamo ed Eva prima del peccato originale, del peccato d'origine, e quindi buone, creazione buona di Dio. Scusa citazione. Con queste posizioni l'Aquinate non solo non recepisce più incondizionatamente le autorità di Agostino e dell'agostinismo, ma si presenta, come scrive ancora una volta Pesce, come una sorta di modernista. Infatti con essa l'Aquinate si svolge il proprio discorso, si rivolge espressamente contro la teoria fino ad allora incontestata di Agostino sul matrimonio paradisiaco. Essa, cioè la teoria agostiniana, affermava che nello stato originario dell'uomo non ci sarebbe stata alcuna unione sessuale tra l'uomo e la donna. La propagazione del genere umano sarebbe avvenuta in altro modo, per opera della potenza divina e ad esempio come accade tra gli angeli, che sono molti pur assolutamente senza coabitazione. Il primo peccato perciò consiste proprio nel primo rapporto sessuale accompagnato da piacere tra Adamo ed Eva, propriamente non previsto da Dio. Da allora in poi e per un millennio si considerò teoria la palissiana e il rapporto sessuale come tale era peccato, perciò anche il mezzo con cui si trasmette il peccato originale. Citazione da Hermann Pesch, pagine 228 e 229. Si comprende l'influsso di questa teoria lapalissiana, diffusa in maniera lapalissiana, evidentissima, per tutto un millennio. Si comprende l'influsso di questa posizione anche per quanto riguarda il testo Il martello delle streghe. Invece San Tommaso, usato, saccheggiato ripetutamente dal martello delle streghe, in questo contesto, per quanto riguarda queste posizioni e per quei tempi, opera un cambiamento, e si può intendere la natura del cambiamento di prospettiva messo in cantiere da San Tommaso proprio facendo un confronto tra le posizioni di San Tommaso e le posizioni agostiniane sul matrimonio paradisiaco. Per citare un caso riferito a quel contesto, al contesto in cui operava San Tommaso, Pietro Lombardo, l'autore di cui ogni studente di teologia aveva in mano le sentenze e le approfondiva, si collocava proprio sulla scia, sulla linea di Agostino. L'Aquinate stesso, che aveva pure commentato le sentenze, nella questione 98, articolo 1, porta ad absurdum, per così dire, proprio l'argomento agostiniano e risponde così. Cito, inizio la citazione dalla questione 98, articolo 1, nello stato di innocenza, per moltiplicare il genere umano ci sarebbe stata la generazione, altrimenti sarebbe stato veramente necessario il peccato dell'uomo, dal quale sarebbe derivato un bene così grande. Diversamente l'intento della natura verrebbe frustrato. Nel mondo degli esseri corruttibili, di perenne e di invariabile, non vi è che la specie, è il bene della specie, la cui conservazione è assicurata dalla generazione naturale, che rientra direttamente nell'intenzione della natura. Si deve concludere che nell'uomo la molteplicità degli individui è voluta direttamente dalla natura, o meglio dall'autore della natura, cioè Dio, il quale soltanto può creare le anime umane. Quindi egli, Dio, stabilì anche nello stato di innocenza la generazione nel genere umano affinché questo si moltiplicasse. E in un articolo successivo, in particolare nell'articolo 2 della stessa questione, cioè questione 98 della Summa di Teologia, in cui si chiede se ci si chiede se nello stato di innocenza la generazione sarebbe avvenuta mediante il rapporto sessuale, San Tommaso scrive: nello stato di innocenza non c'era nulla che sfuggisse al freno della ragione, non perché fosse minore il piacere dei sensi, come dicono alcuni, perché sarebbe stato tanto maggiore il diletto sensibile quanto più pura era la natura e più sensibile il corpo, ma perché il concupiscibile non si sarebbe gettato così disordinatamente su tale piacere, essendo regolato dalla ragione. Vi è poi anche rispetto all'idea della donna come uomo mancato, che San Tommaso muta dal suo contesto, cioè dal contesto generalmente agostiniano o neoagostiniano, ma anche Aristotele, e qui soprattutto sul terreno biologico di tipo aristotelico, una variante significativa che San Tommaso introduce rispetto all'affermazione che la nascita della donna, di una donna, può dipendere da una indisposizione della materia o da una trasmutazione causata dal di fuori, per esempio dai venti australi, che sono umili, come dice il filosofo, cioè Aristotele, sulla generazione degli animali 4.2. Rispetto a queste posizioni, rispetto a questa concezione, San Tommaso introduce una significativa variante. La variante consiste nel ritenere, come si legge nella questione 99, articolo 2 della Summa di Teologia, che tratta proprio del tema se nello stato primitivo sarebbero nate anche le donne, e sembra, dice San Tommaso, che nello stato primitivo non sarebbero nate anche le donne. Infatti, secondo il filosofo, cioè Aristotele, Degenerazione Animalium 2-3, la donna è un maschio mancato, quasi proveniente al di fuori dell'intenzione della natura, ma in quello stato non sarebbe accaduto nulla di innaturale nella generazione umana, quindi non vi sarebbero state nascite di donne. E continua San Tommaso nella stessa questione, nello stesso articolo, il discorso, affermando: nella generazione la virtù attiva risiede nel maschio, siccome dunque nello stato di innocenza non vi sarebbe stata alcuna deficienza di virtù nel maschio e nessuna indisposizione della materia nella femmina, sembra che sarebbero nati tutti i maschi. Nello stato di innocenza la generazione era ordinata a moltiplicare gli uomini, ma questa moltiplicazione poteva essere assicurata sufficientemente dal primo uomo e dalla prima donna, dato che essi dovevano vivere perpetuamente. Non era quindi necessario che in tale stato nascessero le donne. In contrario, dice San Tommaso, scrive San Tommaso, la natura sarebbe proceduta nell'opera della generazione secondo il modo stabilito da Dio, ma per la natura umana Dio aveva stabilito che ci fossero il maschio e la femmina, come dice la scrittura, Genesi 1.27, 2.22. Quindi anche allora ci sarebbe stata la generazione di maschi e di femmine. A questi argomenti pro o contro la donna, l'idea di una donna come maschio mancato, San Tommaso risponde: nello stato di innocenza non sarebbe mancato nulla di quanto spetta al completamento della natura umana. Anche la diversità dei sessi rientra nella perfezione della natura umana, quindi nello stato di innocenza sarebbe stato generato l'uno e l'altro sesso, cioè entrambi i sessi. Ci sono, è vero, delle difficoltà, e San Tommaso propone una soluzione di queste difficoltà. Cioè, uno, la femmina, dice San Tommaso, scrive San Tommaso, viene detta un maschio mancato perché è estranea all'intenzione di una natura particolare, cioè del maschio, ma non è estranea all'intenzione della natura universale, come già si è spiegato, il riferimento è alla questione 92, articolo 1. La generazione della femmina non dipende solo da una deficienza della virtù attiva o da una indisposizione della materia, come vuole l'obiezione, poiché talora è causata da qualche contingenza estrinseca. Il filosofo, cioè Aristotele, nel De Generazione Animalium 6.19, per esempio, asserisce che il vento di tramontana giova alla generazione dei maschi, quello australe invece alla generazione delle femmine.